Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Cari fratelli nell'Episcopato, con grande fiducia e speranza metto nelle vostre mani di pastori il testo di una nuova lettera apostolica, motu proprio data, sull'uso della liturgia romana anteriore alla riforma effettuata nel 1970. Il documento è frutto di lunghe riflessioni, di molteplici consultazioni e di preghiera. Buon pomeriggio da Fabio Colagrande, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Gustavo Messina è in console, Luciana Fantini ed Elena Colson in regia. Con le parole che avete ascoltato si apriva la lettera firmata da Papa Benedetto XVI che accompagnava il motu proprio Summorum Pontificum, pubblicato sabato 7 luglio, di propria iniziativa, come dice appunto la formula latina, per stabilire nuove regole sull'uso della liturgia romana anteriore alla riforma compiuta nel 1970. Il Papa ha stabilito con questo atto che la liturgia romana e dunque anche la celebrazione della Santa Messa potrà avere d'ora in poi due forme: quella ordinaria, che segue la riforma voluta da Paolo VI 5 anni dopo la chiusura del Concilio Vaticano II, e una seconda forma, straordinaria, celebrata secondo i libri liturgici editati da Giovanni XXIII nel 1962 e dunque in lingua latina. Si tratta di un documento atteso e preceduto da un ampio dibattito, spesso degenerato in polemica, a cui il Papa fa riferimento nella lettera indirizzata ai vescovi che accompagna il motu proprio, quando ricorda che notizie e giudizi fatti senza sufficiente informazione hanno creato non poca confusione. Nella lettera il Papa chiarisce che la prima finalità di questo suo gesto è la riconciliazione nel seno della Chiesa, permettendo perciò l'uso della liturgia anteriore a chi lo desidera senza imporla ad alcuno. In particolare il motu proprio stabilisce che spetta al parroco accogliere le richieste di fedeli aderenti alle precedenti tradizioni liturgiche, alla precedente tradizione liturgica. E ieri, solennità dell'esaltazione della Santa Croce, questo motu proprio è entrato in vigore. Per questo ne riparliamo oggi, ricordando anche un recente editoriale della rivista dei Gesuiti Civiltà Cattolica, che ha sottolineato come siano infondati i timori di quanti ritengono il motu proprio un passo indietro rispetto alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II. Ma riascoltiamo la nota che il direttore generale della Radio Vaticana, padre Federico Lombardi, aveva firmato proprio nel luglio scorso, al momento in cui fu pubblicato questo motu proprio.
Benedetto XVI non intende compiere alcuna rivoluzione rispetto all'odierno uso liturgico rinnovato dal Concilio, che continuerà ad essere seguito dalla stragrande maggioranza dei fedeli. Non impone alcun ritorno indietro, non vuole nessun indebolimento dell'autorità del Concilio né dell'autorità e della responsabilità dei vescovi. Il Papa intende semplicemente offrire a chi ne sente un motivato e profondo desiderio una più facile possibilità di celebrare la liturgia secondo la forma del rito romano precedentemente in uso, di farlo serenamente, sentendosi benevolmente accolto e inserito nella grande comunità cattolica. Se nonostante le obiezioni il Papa ha preso questa decisione, dopo lunga riflessione, consultazione e preghiera, come dice egli stesso, in favore di un numero relativamente piccolo di persone, ha certamente dei motivi degni di essere ben compresi. Benedetto XVI ha una visione teologica e spirituale molto profonda della liturgia e quindi un senso di grandissimo rispetto per quanto viene celebrato, la morte e la risurrezione di Gesù. L'Eucaristia è il luogo più alto dell'incontro fra Dio e l'uomo. Il Papa ritiene quindi suo compito e dovere aiutare tutti i fedeli a vivere questo incontro nel modo più degno e consapevole, sia che ciò avvenga con la forma del rito romano rinnovato, sia che, per motivi di formazione, cultura o esperienza personale, per alcuni ciò avvenga più facilmente con la forma più antica del rito. In ogni caso, il Papa si augura che la coesistenza delle due forme del rito porti ambedue a non a contrapporsi e ad escludersi, ma ad arricchirsi a vicenda, da una parte con un maggior spessore della sacralità della celebrazione, dall'altra con una più ampia varietà ed espressività di elementi. Anche per chi non prevede in alcun modo di cambiare il proprio uso liturgico rispetto all'attuale, c'è dunque un importante messaggio. La liturgia va celebrata con cura e rispetto, proprio perché attraverso di essa si comunica con il mistero di Dio. Se manca questo rispetto, non è solo il singolo, ma la Chiesa intera a soffrirne, perché gli abusi sono sempre seme di divisione. C'è chi teme che la coesistenza delle due forme del rito possa essere causa di divisione. Il Papa dice di ritenere che questo timore non sia realmente fondato. Anzi, fa chiaramente capire che la sua intenzione è esattamente l'opposta, cioè fare tutti gli sforzi affinché tutti quelli che veramente hanno il desiderio dell'unità sia reso possibile di restare in quest'unità o di ritrovarla pienamente. Benedetto XVI si sente profondamente responsabile dell'unità e pensa naturalmente a chi si trova oggi ancora in rottura con la comunione ecclesiale, ma pensa anche a chi si trova in tensione all'interno di essa e invita tutti all'apertura reciproca nell'unità della stessa fede. Ricorda che, come non si possono considerare proibiti o dannosi i libri liturgici più antichi, così nessuno ha il diritto di considerare negativamente quelli rinnovati. Chiunque si volesse quindi appellare al motu proprio per accendere tensioni, invece che per alimentare lo spirito di riconciliazione, ne tradirebbe radicalmente lo spirito. Benedetto XVI ci ha spiegato che la corretta lettura del Concilio Vaticano II deve insistere sulla continuità piuttosto che sulla rottura. Anche la coesistenza delle due forme di un unico rito liturgico si deve interpretare in questa linea. Il nuovo si inserisce vitalmente sul precedente senza rifiutarlo. Il Papa afferma in modo reciso che il timore che il documento intacchi l'autorità del Concilio è un timore infondato. Anche nella recente esortazione post-sinodale Sacramentum Caritatis ha ricordato il benefico influsso che la riforma liturgica attuata a partire dal Concilio ha avuto per la vita della Chiesa. Del resto, lo vediamo celebrare continuamente, solennemente, secondo il rito rinnovato. Non abbiamo dunque alcun motivo di temere. Benedetto XVI non ci farà tornare indietro, ma ci conduce in avanti, tenendoci ben inseriti nella continuità del cammino storico della Chiesa. Un andare in avanti che mira anzitutto a progredire, come persone e come comunità, nella profondità dell'incontro con Dio.
E questa era la nota del direttore generale della Radio Vaticana, padre Federico Lombardi, che è direttore anche della sala stampa della Santa Sede, pubblicata proprio all'inizio del mese di luglio, quando Papa Benedetto XVI ha pubblicato il suo motu proprio Summorum Pontificum, che, come è noto, regola proprio l'uso del Messale romano del 1962. Questo motu proprio è entrato in vigore ufficialmente ieri. Sul vero significato di questo documento pontificio ascoltiamo un altro contributo. Giovanni Peduto ha raccolto la riflessione del cardinale Dario Castrillon Hoyos, il presidente della Pontificia Commissione Ecclesia Dei, citata più volte nel documento come competente proprio anche a dirimere anche le questioni che riguardano l'uso di questo messale. Il cardinale Dario Castrillon Hoyos, tra l'altro, è stato per molti anni prefetto della Congregazione per il Clero. Sentiamo il suo commento.
Già Giovanni Paolo II voleva dare ai fedeli che amavano l'antico rito l'opportunità di avere il rito che gli stava più vicino alla loro sensibilità. Il Santo Padre ha un amore speciale per la liturgia, amore che si traduce anche in capacità di studio, di approfondimento della liturgia. Ecco perché Papa Benedetto XVI considera un tesoro inestimabile la liturgia anteriore alla riforma del Concilio. Il Papa non vuole andare indietro. Bisogna sapere che il Concilio non ha proibito la liturgia di San Pio V. Bisogna dire che i padri del Concilio hanno celebrato nella messa di San Pio V.
Cosa cambia in realtà con questo motu proprio?
Con questo motu proprio il cambiamento non è tanto grande. La cosa principale è che in questo momento è chiaro che tutti i sacerdoti possono decidere senza permesso né da parte della Santa Sede, né da parte del Vescovo, possono dire la messa nel rito antico. Tutti i sacerdoti sono loro i parroci in parrocchia che naturalmente, come sempre, devono aprire la porta a sacerdoti che, avendo le facoltà, vengono a celebrare.
Questo documento è stato accompagnato da polemiche, timori. Cosa non è vero di quello che è stato detto?
Per esempio, non è vero che sia stato tolto ai vescovi il potere sulla liturgia, perché già il codice dice chi deve dare il permesso per dire messa. Non è il vescovo per dire la messa. Lui dà il celebret, la potestà di poter celebrare. Ma quando un sacerdote ha questa potestà, è il parroco o il cappellano che devono offrire l'altare.
Eminenza, quali sono i suoi auspici?
L'Eucaristia è la cosa più grande che noi abbiamo. È la manifestazione più grande dell'amore, e dell'amore redentore e dell'amore di Dio che ci vuole accompagnare con questa presenza eucaristica. Questo non deve essere mai un motivo di discordia. È lì dove ci deve essere tutto l'amore. E così auspico che questo sarà un motivo di gioia per quelli che amano la tradizione, di gioia per le parrocchie che non avranno più una divisione, al contrario, avranno una molteplicità di santità. Ringraziamo il Santo Padre che ha recuperato per la Chiesa questo tesoro. Non si impone agli altri, il Papa non impone l'obbligo, il Papa impone l'obbligo di offrirlo quando i fedeli lo richiedono.
Dunque un motivo di gioia l'entrata in vigore di questo motu proprio Summorum Pontificum di Benedetto XVI, erano le parole del Cardinale Dario Castrillon Hoyos, presidente della Pontificia Commissione Ecclesia Dei, al microfono di Giovanni Peduto. Dunque ieri è entrato in vigore questo motu proprio sull'uso della liturgia romana anteriore alla riforma compiuta nel 1970, e noi chiudiamo la trasmissione con un altro contributo. Sentiamo Don Mario Sodi, docente ordinario di liturgia sacramentaria e omiletica all'Università Pontificia Salesiana di Roma, direttore della rivista liturgica e curatore dell'edizione anastatica del Messale del 62, che sarà pubblicato tra breve dalla libreria editrice Vaticana nella collana Monumenta Liturgica Piana. Don Mario Sodi, dunque la pubblicazione del motu proprio è stata seguita in alcune diocesi italiane da un dibattito che vede contrapposti coloro che guardano positivamente a queste norme che facilitano il ricorso al rito preconciliare e altri che temono invece di subire l'imposizione di una liturgia non desiderata. Ecco, come spiegare secondo lei queste reazioni?
Il dibattito che è venuto fuori nelle diocesi è un dibattito ancora piuttosto sopito, nel senso che alcuni vescovi si sono già fatti presenti, altri e altre diocesi si faranno presenti nei mesi successivi, perché questa realtà sollecitata dal motu proprio è una realtà che va a toccare la pastorale diocesana, perché tocca poi la pastorale di alcune parrocchie. Allora i progetti pastorali non è che si improvvisino da un momento all'altro, hanno bisogno di sedimentazione, hanno bisogno di riflessione, per cui alcuni vescovi hanno preso posizione e hanno fatto in maniera ottimale tutto questo, in modo tale che il vescovo mantenga sempre, come ricorda bene il Concilio, il suo ruolo determinante di responsabile della vita liturgica della diocesi. Ora è vero che i parroci hanno la opportunità di accogliere, di decidere su ciò che concerne il motu proprio, ma tutto questo, come ricorda la lettera del Papa, deve rientrare in un contesto di pastorale organica che si declina a livello diocesano, quindi c'è da aspettarsi che nei prossimi mesi, calmate un po' le acque, varie diocesi possano esprimersi su questo aspetto così particolare. E d'altra parte alcune istituzioni si sono inserite in questo dibattito proprio per portare un contributo, perché si tratta di arginare quello che la stampa, i mass media hanno realizzato, depistando veramente quello che era l'obiettivo principale dello stesso motu proprio.
E a questo proposito, Don Manlio Sodi, le chiedo proprio qual era dunque il significato di questo motu proprio che è entrato in vigore ieri e cosa cambia effettivamente nella liturgia della Chiesa.
Sono due aspetti. Il significato ha bisogno di essere non letto, ma direi approfondito e meditato proprio attraverso il confronto con i due documenti, da una parte il motu proprio e dall'altra la lettera ai vescovi. Sono due documenti che vanno letti in parallelo perché uno illumina un po' l'altro e certamente, scendendo poi nel dettaglio dei singoli passaggi, si riesce a comprendere questa volontà di realizzare una comunione all'interno della Chiesa. Se si guardano i riflessi apparsi nella stampa e le diverse contrapposizioni che sono emerse, forse ancora non è il momento ideale per poter fare un bilancio, bisognerà lasciar passare dei mesi sicuramente. Intanto cosa cambia? Sicuramente non cambia nulla. Io ne sono convinto, dal mio particolare osservatorio come anche direttore della rivista liturgica e per il lavoro che sto portando avanti nella Università Salesiana, non comporta un cambio particolare, anche perché si tratta di problemi relativi ad alcuni gruppi di persone, gruppi stabili che non possono essere creati sul momento solo per creare cronaca o qualcosa di simile. E poi perché tutto questo comporta che ci siano dei sacerdoti preparati, ma quanti sacerdoti oggi conoscono il latino? E poi che i fedeli comprendano il latino, perché non si può prendere la messa come uno spettacolo, come l'occasione per poter fare un grande concerto o qualcosa di simile. Questo allora impegna molto nell'ambito delle singole parrocchie. Quale parrocchia può avere a disposizione una splendida corale per fare dei canti in gregoriano o per fare anche dei canti polifonici che però coinvolgano l'assemblea? Ecco, si tratta di prendere atto di quello che veramente viene suggerito nel motu proprio e nella lettera ai vescovi, che la liturgia sia il più possibile dignitosa e che sappia educare al mistero. Questa è la grossa sfida.
Don Manlio Sodi, come prevenire dunque la possibilità di abusi di questo documento, e cioè richieste di utilizzo del messale anteriore al concilio fatte solo per motivi superficiali, diremo esteriori?
Senza dubbio, i responsabili che si assumono il compito di dover gestire queste situazioni devono fare molta attenzione. Chi si lascia prendere dal sentimento o da certi canoni legati alla bellezza del canto, al profumo di incenso, al tintinnio di campanelli o al panorama di abiti liturgici vetusti, deve fare molta attenzione, perché la liturgia non è tanto questo. Questo serve, la bellezza educa alla bellezza assoluta e in questo è veramente forte il richiamo, ma bisogna sapere andare al di là. C'è stato il percorso di un secolo quasi di movimento liturgico che ha cercato di riportare il popolo alla liturgia. In che modo? Cercando di partecipare in maniera consapevole, attiva, cercando di rendersi conto che l'amen che dice o che canta è un'adesione a qualcosa che uno ha compreso, ha recepito, e non una partecipazione muta, una partecipazione quasi da spettacolo. Ora, in tutto questo bisogna fare molta molta attenzione, proprio perché abusi ce ne possono essere. Ma l'altro aspetto che ricorda con molta attenzione il Santo Padre è che queste concessioni rientrino proprio in una pastorale organica. Se questo modo di celebrare è un modo per isolarsi da quello che è il cammino della parrocchia, allora è ovvio che anche questo sarà un abuso molto grave. E infine mi permetto anche di ricordare quanti sono i sacerdoti che realmente sanno celebrare in quella forma. Capiterà per caso che ci saranno sacerdoti che passano da una parte all'altra o da un gruppo all'altro solo per poter assicurare tutto questo? L'interrogativo non mi sembra fuori luogo.
Possiamo dire, Don Manlio Sodi, che il motu proprio Summorum Pontificum, al di là del suo scopo immediato, costituisce anche un forte richiamo a curare di più la celebrazione delle liturgie?
È verissimo e lo sottoscrivo in pieno. Questo motu proprio, tra i tanti aspetti che esso comporta, lo voglio leggere proprio in questa prospettiva. Un richiamo molto forte, d'altra parte ce ne sono stati parecchi di richiami anche nel recente passato, a far sì che la liturgia sia veramente una esperienza del divino, del soprannaturale. Ed è in questa linea allora che il motu proprio diventa una occasione per tutti, a cominciare dai vescovi, a cominciare dai parroci, da tutti coloro che presiedono un'assemblea, a far sì che la presidenza dell'assemblea sia un servizio alla celebrazione e all'assemblea stessa, quindi una celebrazione decorosa. Se ognuno fa bene quello che è scritto nel libro, pur con le diverse possibilità di adattamento, viene fuori una liturgia dignitosa, ben curata in tutti i suoi aspetti, per cui io credo che nella dialettica delle opinioni e talvolta anche nella contrapposizione delle visioni, questo motu proprio sia uno stimolo proprio a celebrare bene per vivere meglio il mistero celebrato e quindi vissuto poi nel contesto della vita di ogni giorno.
E con le parole del liturgista Don Manlio Sodi chiudiamo questa puntata di Al di là della notizia, che è andata in onda all'indomani dell'entrata in vigore del motu proprio sull'uso della liturgia romana anteriore alla riforma effettuata nel 1970. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto, con voi ringrazio Gustavo Messina, Elena Colson e Luciana Fantini che sono stati alla parte tecnica e in regia. Ancora buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi, buon sabato e buona domenica.